sono Andrea.
Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go!
Let's go! Let's go! Let's
go! Let's go! Let's go!
Let's go! Let's go! Let's go! Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dalla tolto il microfono, come sempre omonimo e omologo Andrea, buonasera.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Allora, si sente che è una puntata importante e di una qual certa caratura, perché io ho una birrina e il mio collega ha una tisanina zenzero, curcuma e arancia. Perché
siamo in antifase, per chi sa qualcosa di fisica delle onde, siamo in antifase. Cioè vuol dire che tu sei quello che io sono stato, mettiamola così.
Ah, cioè tu sei la mia risacca, questo è il concetto delle onde.
Wow.
Guarda che come sono romantico io. Va bene, quindi ne abbiamo già parlato settimana scorsa, i più attenti di voi passeranno l'esame. Premi stagionali ufficialmente dopo il piccolo giro di Body Mid-Season Award di esattamente... non lo so, però, insomma qualche puntata fa. E soprattutto il discorso che ci monopolizzerà a parlare di questa stagione e cercare di capire come li incastriamo, i quintetti o l'NBA, cioè i 15 migliori giocatori secondo determinati criteri, posizioni, eccetera, 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 che andremo a vedere.
Anticipiamo subito che qualora voi, insomma, foste in cerca di un podcast i cui conduttori votassero Democrazia Cristiana, non è questo,
non siamo noi.
O meglio, non in questa occasione, non faremo gli amiconi di tutti, decisamente.
Giusto.
Io direi di partire, cominciamo con i premi.
Cominciamo con i premi, quelli che facciamo fuori relativamente facile.
Senti, Sixth Man of the Year.
Sixth Man, ok.
Facilissimo.
Allora, Sixth Man of the Year, io ho preso il file che avevamo fatto per i Mid-Season Award e ho scremato via.
Io ti ammiro sempre per questa cosa qua, per questa costanza che tu hai nel prendere il file dei Mid-Season Awards e scremare. Ti ammiro veramente.
Ma sì, ma perché poi io, il mio stile è fare il pentolone, mettere dentro chiunque ai Mid-Season Award e poi tirare via con la motosega. Vabbè, Tyler Herro, penso siamo tutti quanti d'accordo, non serve granché, non ho anche voglio parlarne tanto perché le cose che volevo scrivere sono praticamente le stesse che avevo scritto qualche mese fa. 21-5-4 col 54% di true shooting, tanto cambiamento nella percezione ovviamente. È giusto che non... Allora, sarebbe assurdo che riceva un premio come il MIP, cioè il Most Improved, perché non ha improvato così tanto, né era peggiorato di tanto, però, appunto, soprattutto a livello di narrativa, però oggettivamente ha un ruolo. Uno... puramente per produzione rispetto al numero di partite che inizia dalla panca, due per l'importanza perché spesso finisce le partite, se non sempre, e perché è il gestore dell'attacco in una squadra che ha comunque delle lacune di attacco palla in mano, senza grandissime sorprese.
Ma è il classico finto sesto uomo, esatto. 33 notti, chiude. È stato il miglior attaccante difesa schierata della migliore squadra ad est in regular season, cioè secondo me non c'è molto da discutere. Le cifre è un premio che va per statistiche grezze, lo sappiamo,
sì.
Come hai detto tu, sono quelle che sono buone. Se vogliamo proprio fare i completissimi, per me secondo arriva, per dimostrare anche di quanto fosse stato, di quanto sia stato povero l'anno, secondo me, intanto di Sixth Man, secondo per me arriva Kelly Oubre.
Sì,
15-4 in 27 minuti.
Che non è nulla di straordinaria come cosa.
No, proprio per niente. E per quanto chi l'ha vinto sia un candidato molto forte. Cioè, per me Herro è un candidato molto forte.
No, sì. Il punto è che si vede, secondo me, si vedono l'impatto degli infortuni di questa stagione un po' a mozzichi e bocconi.
Possibile.
Perché poi lo vedremo ancora meglio dopo nei primi quintetti, perché anche lì ci sono tanti assenti per infortunio che vedremo dopo. Insomma.
Terzo, io Kevin Love.
Sì,
però
sì,
di nuovo avevo... distantissimi dal primo.
Sì, per capirsi, uno come Jordan Clarkson, che l'ha vinto l'anno scorso, quest'anno gira, cioè, controllo se ho messo in ordine bene i punti, ma siamo a livelli veramente male, cioè siamo a 16 punti con il 32 da 3 proprio veramente. L'anno scorso era 18 e mezzo, tirando col 35, 103. Quindi siamo veramente, come dici tu, competizione molto scarna, ecco.
Senti, posso tirare? Allora, io direi, passiamo al prossimo. È inutile
Vai, vai.
perdere tempo. Non voglio andare, secondo me, al prossimo in termini di facilità. Voglio andare su uno che. Vorrei sentire la tua sul Coach of the
Guarda, 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 ecco, allora.
Year. Ma già questa risata non mi piace.
No, il Coach of the Year è un discorso bello perché
Non ci
ci
sono discorsi da
sono.
fare,
No,
non ci
allora,
sono
mamma
discorsi da
mia, che
fare.
noia, ma tu è proprio
Non ci
così
sono discorsi da
brutto.
fare, ma no, ma senti, allora ti dico,
No,
per me
adesso
non
tu
ci.
mi fai parlare.
Ma no, ma scusa, hai introdotto il sesto bonus, faccio il Coach of the Year
Va
inutile,
bene.
perché secondo me non c'è nulla da dire, devi darlo a Monty Williams, punto.
E siamo d'accordo.
Basta, allora, buono, ho finito io, vai, puoi
Il
parlare
punto era
pure tu.
soltanto che ci sono due candidati, secondo me, meritevoli di menzione soltanto, però anche questa cosa, vedremo in tanti premi come, in tante situazioni in questa puntata, come questa stagione ha avuto veramente due storie in maniera molto netta, il pre e il post All-Star Game, perché
Molto
Udoka
vero, molto vero
post
questa
All-Star
cosa che hai
Game,
detto.
Udoka post All-Star Game è tra i migliori coach della NBA, perché squadra con la migliore difesa, miglior record, eccetera, eccetera. Anche uno come Willie Green, ovviamente è tanto Willie Green quanto l'arrivo di CJ McCollum che ha aiutato, ovviamente, però anche lui ha seminato ed ha raccolto poi. Io ho Monty Williams primo senza alcun proprio chilometro, secondo. Secondo ho Spoelstra, semplicemente perché bisogna dare, cioè, come si fa a definire i criteri di un coach of the year? Qualcuno che mette la sua impronta sulla squadra, eccetera. Sto qua comunque sia una delle squadre che è al top 3 per vittorie, poi cambia settimana in settimana ad est, avendo avuto assenze
No,
importanti per
Miami Heat
tanto
ormai
tempo.
sono primo first seed praticamente
Sì, ma
clinciato.
poi sì, poi c'è Boston che li supera un attimo, robe
No,
così,
ma
so cosa
ormai sono
intendo.
andati via, ormai sono andati
Ormai
via,
sono via.
ormai sono andati via,
Quindi
sì.
Spoelstra, la prima squadra ad est, e poi chiaramente dire grazie al. Cioè, se scambiamo l'allenatore, non siamo sicuri che avremo lo stesso tipo
Madonna,
di
sono stati
rendimento.
falcidiati dagli infortuni gli Heat quest'anno.
Quindi
Sono proprio falcidiati dagli infortuni.
andare con gente del calibro di Strus, del calibro di Vincent, eccetera, che sono buonissimi
Strus, posso
giocatori.
dire una cosa? Strus ha fatto. Allora, scusa, perché sapete che noi prendiamo in realtà è una scusa per parlare sempre di tutto, come al solito, sta puntata qua. Strus è partito benissimo. Partito da Dio, Strus. Cioè, ma veramente il primo mese di Strus, i primi 2 mesi di Strus, cavolo, sto giocatore qua. Si è calmato dopo. Si è calmato, intendo dire che secondo me avrebbe dovuto essere elevato dalle rotazioni. Nell'ultimo mese Strus è tornato su di giri in maniera incredibile, tant'è vero che sta partendo a titolare al posto di Duncan Robinson.
Ah, per
Cioè,
dire, guardo soltanto
pazzesco.
i punti, perché comunque guardo solo per i punti, Strus.
Ma guarda,
Ottobre.
tendenzialmente è una buona idea dell'impatto di Strus guardando i punti.
Sì,
Cioè, nel
non
senso.
c'è troppa creazione o altre cose. Però punti a
Non è
ottobre
buona idea.
6, a novembre 9, dicembre 14, gennaio 12 e mezzo, febbraio 6, marzo
Esatto.
10, aprile 15.
Sì, no, ma ti dico, è tornato
Zio, zio, zio.
da 3 settimane circa, Strus, veramente su livelli buoni. Potrebbe addirittura iniziare i playoff da titolare, Strus.
Siamo a sto livello qua. Quindi, insomma, è chiaro che Spoelstra il suo impatto. Allora qualcuno mi direbbe: ma allora perché non hai messo Spoelstra, visto che comunque Phoenix ha Booker, CP3, Ayton e compagnie profondi? Beh, due cose. Uno, perché Monty Williams doveva vincerlo già l'anno scorso,
Bravo, ecco,
e
diciamo
quindi
questa cosa qua. L'anno scorso è stata una pagliacciata.
hai il vantaggio. Si è visto quest'anno. È stato il trionfo della narrativa l'anno scorso, del coach che riprende la squadra, che gli
È
dà
stato il
il giro di
trionfo del big
vite.
market. Questo è stato il
E del Big
trionfo del
Market,
big
certo.
market.
Quindi un po' così, però detto questo, Williams ha il vantaggio di ritorno fondamentalmente, cioè arriva già sulla cresta dell'onda dell'anno scorso, la squadra è nettamente la migliore in termini di risultati perché è l'unica che è nettamente in vantaggio al gruppone che sia ovest che sia ad est, ha comunque avuto, abbiamo visto settimana scorsa, parecchi infortuni a giocatori anche di primo livello, non il comprimarietto, eccetera, eccetera. Non dimentichiamoci del fatto
Si
che
sono
Seca
rotti tutti praticamente,
tutti.
cioè tranne Bridges, tutti quanti. Beh, in realtà, diciamo tutti intendo Paul, Booker
Sì, gli
e Ayton.
importanti.
Paul Booker e Ayton,
Cam Johnson è stato qualcosina. Peraltro Cam Johnson che si è sviluppato in un solidissimo sesto uomo, e anche qua un minimo di...
Cam Johnson in altre squadre sarebbe il terzo o quarto giocatore. Cam Johnson il prossimo estate prende, secondo me, chiediamo chi vuole pagare Phoenix, non lo so. Secondo me Cam Johnson sta andando verso un buoni 80x4, una cosa così, cioè prenderà una bordata di soldi Cam
Johnson. È in colore da 18-20 all'anno, sì, d'accordo. Sì. E quindi Williams arriva così, e poi comunque si appunto gestisce una squadra bene anche se infortunata, ha la squadra che nel clutch è una schiaccia sassi, fondamentalmente ha delle cifre improponibili nel modo più positivo possibile. Diciamo che l'arrivo dell'anno scorso con Giallonda più il fatto che sia manifesta superiorità di questa squadra in regular season, secondo me, e c'entra il fatto che, per quanto riguarda, lo vedremo dopo, il cannibalizzarsi tra premi, non so quanti altri giocatori di Phoenix possono vincere un altro premio di questi qua, quindi la strada sembra abbastanza spianata e tendenzialmente tendi a dare...
Non voglio dare anticipazioni, ma sono d'accordo con te.
Ecco, diciamo anche che, però, d'altro canto, se Phoenix, che è la numero uno all'Ovest, nettamente gli altri, finisce l'annata senza nemmeno uno di questi premi, è abbastanza ridicolo.
Non puoi finire, loro finiranno bene o male a 65 vittorie, credo, 65-66.
Sono numeri rari.
66 vittorie sei veramente nell'elite storica, 65 sei comunque a livelli molto alti, e loro finiranno a quel livello lì perché alla fine perché non gli interessa più nulla alla fine, perché hanno perso due partite facendo riposare degli starter, quindi insomma,
vabbè, è ovvio.
Sì ormai proprio io ho secondo Jenkins,
sì,
perché Memphis, vabbè, ne parlerò dopo. Per me questa narrativa del record senza Ja Morant è la narrativa da First Take, che, per chi non lo sa, è il programma con Stephen A e Max Kellerman su ESPN, programma di cui non ho una grandissima opinione però la narrativa è assolutamente stupida, perché c'è una shooting luck in quelle partite che è folle. Però secondo me rimane il grandissimo lavoro che ha fatto Jenkins, quindi ho Jenkins secondo, e vedo Jenkins onestamente come unico vero antagonista di Monty, per quanto per me dovrebbe essere lontano da Monty Williams. Mm-hmm. Vedo l'unico lui. Poi ho terzo Udoka, quarto Spoelstra, quinto Bickerstaff.
Sei basso su Spoelstra?
Beh, quarto. Beh, Udoka ha fatto un lavoro clamoroso. Cioè, Udoka per me.
Sì, il punto è che io conto tutto, anche qua, io conto tutta la stagione. E all'inizio
ingranare,
no?
Lo so, è verissimo. Però Udoka, c'è sta squadra qua.
Alla fine è un gioco di criteri, anche questi premi qua, queste classifiche che faremo poi. Quindi, cioè, io ho dato un po' più importanza a sto criterio del, vista una stagione che ha avuto così tanta varianza tra la prima e la seconda metà, tendo a premiare le squadre che sono un po' più costanti. Giocatori,
ci sta,
questo è nel mio
assolutamente ci sta.
È un'altra visione della
niente
cosa,
da dire. Per me, Perico, Williams è chiaramente quello che vince, perché chi entra in campo, esegue e vincono. Eseguono, esatto, la morte. Un po' mi puoi dire anche CP3, va bene, è anche CP3. Però, ragazzi, si è fatto male a CP3, è stato fuori un mese e mezzo. Sti qua hanno continuato ad eseguire. E hanno eseguito con Cameron Payne da play, con Booker da play, con Aaron Holiday da play, ditemi quello che volete, ci deve essere anche un po' il coach, cioè, per amor di Dio, i giocatori hanno both in, cioè sono credono a quello che dice l'allenatore, ma anche quello è merito dell'allenatore, per certo. Me non ci sono dubbi.
Sì, è vero, sì, che da momento, sì, doti umane non sono dubbie su Monty Williams, doti tattiche, tecniche, si vede, gestione del roster si è visto. Quindi direi
Di nuovo, è un premio per la regular season. Io so già, certo, che ai playoff gli smadonnerò contro, perché è il contro di sti coach un po' filosofi, che credono in molto nel potere delle carte, per dirla la Yu-Gi-Oh!
Esatto.
E quindi credono molto nei giocatori, nelle cose che hanno spiegato tutto l'anno, eccetera, eccetera. E sono lenti a fare.
Sono lenti a tirare via il giocatore che non sta performando. Non sono Tyrone Lue, esattamente.
Perfetto. Prossimo.
Cosa facciamo?
Io ti direi Most Improved, che mi sembra anche abbastanza facile.
Allora, Most Improved, Ja Morant, senza troppi dubbi. Tra l'altro, anche, cioè, ti dirò un po', nella mia filosofia personale, il Most Improved è qualcuno che è migliorato ovviamente, ma che non è così tanto forte. Cioè, è quasi un premio che do ai Ryan Anderson di questo mondo, capisci? Mm-hmm, da giocatore mm-hmm. che mi dà un po' fastidio, però oggettivamente ci sono miglioramenti puramente grezzi in termini di numeri, anche migliori, non so, Miles Bridges ad esempio, però il livello, l'importanza, l'impatto, il record di squadra, eccetera, 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 e anche quel minimo di, non so come chiamarlo, ma quel minimo di star power che ha dimostrato di avere già l'anno scorso e quest'anno ancora di più. È bello il fatto di vedere, per me è stata molto bella questa stagione per Morant, perché ha preso chiaramente, è un pochino, mi dà la sensazione della Phoenix post-bolla. Cioè questa cosa della, abbiamo finito la stagione scorsa in salita e abbiamo ripreso da qui. Non era finto, non era un fuoco di paglia, abbiamo ripreso il lavoro. Lui ha fatto un primo turno personalmente molto buono contro gli Utah Jazz l'anno scorso, poi ovviamente sono usciti perché per ovvie ragioni. E però quest'anno, oltre alla squadra a migliorare in generale tutta, lui ha fatto ovviamente il saltone di qualità. Abbiamo già parlato tanto in tempi di Mid-Season Award. Ha migliorato... Allora, il tiro... Se c'è una cosa di cui posso parlare un po' male, il suo tiro da lontano è passato dal 34 inizio stagione al 39 metà stagione al 34 adesso.
Sì, balla un po', va un po' con le gare. Sono d'accordo.
Quindi questa è una cosa che in cui bisogna ancora migliorare, perché sì, Morant al 38%, cioè conosci la mia teoria del 38% come spartiacque, quindi un Morant al 38% è solo che utile, un Morant al meno 38%
comunque sono d'accordo. Beh, comunque posso dire, questo qua è un altro premio in cui si guardano le stats grezze all'80%.
Sì.
Morant passa da 19.74 a 28.76, cioè possiamo vederla. Però queste qua sono le stats, possiamo vedere gli split anche, ma anche gli split sono migliorati, 45-30-73 che diventano 49-34-76. Per me è abbastanza netto questo premio. Tu chi hai secondo?
Allora, io secondo ho, ma questo è perché sono io ho Garland.
Anch'io! Anch'io Garland
allora,
secondo.
Allora non sono solo
io. Anch'io Garland secondo. No, ma allora, io sono andato anche a studiare, perché Garland, se ti ricordi, l'abbiamo messo anche nella puntata di l'abbiamo citato in metà anno, però il problema con Garland era che le statistiche fossero fondamentalmente identiche l'anno scorso, benché il salto percepito fosse bello grosso. Guarda caso, si fa male uno, si fa male l'altro. Suggerisco un bel viaggio di gruppo a Madonna di Mont per i Cavaliers, Madonna di Mont è Castelmonte, per chi non lo sapesse, per i non frulani del gruppo, metteri pellegrinaggi, eccetera, eccetera. Comunque Garland è esploso alla fine, senza uno, senza quell'altro, da 17-6 è passato a 22-9-3. Sono gli infortuni, come dicevo, che hanno alzato le cifre alla fine. Secondo me il miglioramento sta altrove.
Esatto.
Il miglioramento sta nelle letture, nella percezione, nella convocazione allo Star Game, nell'aver elevato la squadra di una squadra da playoff a meno di infortuni. Questo è il miglioramento di Garland. In molti anni sarebbe stato, secondo me, più che sufficiente per vincere il Most Improved Player. Non quest'anno, dove uno è passato dal non essere uno Star Game all'essere top 6-7 MVP. Quindi per me Garland buon secondo. Per sapere
cos'è il punto, le cifre di Garland non sono, il miglioramento delle cifre di Garland non è eclatante, e ok, ci sono giocatori che appunto riprendono Miles Bridges,
c'è la narrativa,
e poi c'è anche un'altra cosa, non è solo quantitativo, è qualitativo. Cioè nel basket di oggi bisogna fare due cose in attacco se vuoi essere di alto livello, poi devi fare altre ovviamente, però per poter aprire la porta sono due: uno, gestione pick and roll; due, tiro dal palleggio. Lui ha posto check, ha una gestione in pick and roll ottima, perché dà i passaggi nei tempi perfetti, non fa cose troppo flash alla Trae Young, che è spaventoso ovviamente, però trova comunque l'uomo col giusto tempismo, alla giusta altezza, gioca molto pulito e ogni tanto fa anche la figatina che ci interessa, al giusto. E usage rate aumentato da 25 a 28%, true shooting dal 55 al 58%, quindi non sono miglioramenti eclatanti, però se li combinate vuol dire che gioco un po' di più e gioco un po' meglio, io ho un ruolo più importante, ho più spesso palla in mano, però non rallento, anzi miglioro la squadra e migliori compagni. Assist turnover ratio è passato da 2 a 2.3, anche qui non un enorme miglioramento, però che corrisponde a un aumento del carico offensivo. Infatti sui 100 possessi, per capirci un po' di più, è passato da 26.9 a 30.12. Anche qua non è un... però comunque sia c'è. E poi c'è una cosa molto bella, secondo me, che è passato, soprattutto con il tiro da 3 in pull-up. L'anno scorso era una soluzione che prendeva il 16% delle volte e la metteva col 36% di precisione, quest'anno lo prende il 23%, è un bel cambiamento, siamo quasi a una volta su 4 contro una volta su 6, e tira col 40% dal pull-up, che è più difficile da catch and shoot. Quindi Sto miglioramento è vero, e allora non sono miglioramenti eclatanti, grezzi, ma sono le cose che vuoi andare a vedere da uno che ti guida ai playoff, e lui ce le ha già, ed è comunque giovane. Quindi, secondo me, il mio secondo, anche se appunto non ha dei miglioramenti di cifre eclatanti, secondo me per la qualità dei suoi miglioramenti deve stare nell'argento.
Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Terzo, io ho DeJounte Murray.
Anch'io, uguale,
Madonna, da
anch'io.
16-7-5 a 21-9-8, a me però è sembrato un cambio di carico, onestamente, nient'altro. La cosa in cui veramente l'ho visto migliorato, secondo me, è il prendersi liberi fondamentalmente, l'essere più convinto quando va dentro da 3-5% possessi. Per me anche Murray sarebbe stato un ottimo candidato in generale, perché il salto grezzo è bello forte, avrebbe vinto diversi anni, aveva anche la narrativa dello Star Game, avrebbe avuto anche
Sì.
una cassa mediatica alle spalle in grado da sostenerlo, avesse, ci fosse stata una battaglia vera e propria, ma non quest'anno qua. Quarto, io
Aspetta,
ho
solo
quel
una cosa,
sì,
su DeJounte. Prima cosa, andate a leggervi l'articolo di Leo, spero,
di
uscito
Leo
oggi su True
spero.
Shooting, che appunto approfondisce il giocatore. Secondo punto, lui è all'opposto dello spettro di Garland. Cioè, lui ha un
Sì,
miglioramento
concordo.
quantitativo enorme, ma qualitativo, bah, perché. Allora, devi vedere, un giocatore nella Lega ha 20 punti, 8 assist, 8 rimbalzi di media, lui, Doncic e Jokic. Quindi quando sei in compagnia di gente il cui nome finisce con Ic nel mondo del basket, tendenzialmente tendi a essere in una buona situazione, Murraic. Però d'altro canto ha il 33% da 3, prende meno di 4 liberi a gara, col 78%, quindi neanche, insomma, meno del 80%, quindi la true shooting è mortificata. Spizza tutto in difesa perché è lunghissimo, però anche lì tende forse ad andare un po' troppo verso la rubata in certe situazioni. Appoggia facile al ferro vista la lunghezza, però ha ancora problemi di shooting, ha una forma non fluida e gli piace tanto il mid-range, quindi ha deciso di allocare le sue risorse cestistiche nelle cose che danno meno dividendi, diciamo così. Un giocatore così, con questo miglioramento, anche con quel fisico, che avesse stile di gioco più alla Jordan Poole, che ne parliamo dopo probabilmente, già avrebbe altre cifre e altra risonanza.
Ne
Diciamo
parliamo dopo
che.
probabilmente di Jordan
Ma non lo
Poole.
so, io l'ho messo qua come quello dopo, solo per dire del fatto, un po' come avevamo già detto a mid-season, attenzione a guardare soltanto i miglioramenti grezzi che vengono dal fatto che gioca più tempo.
Ok, io
Questo
quarto
era il
c'ho
mio punto.
Miles Bridges. Per me comunque va. Il salto è gigantesco, 13-6, 27-4, ma raddoppiato praticamente il numero di libri che si prende per 100 possessi. È un bel salto, numericamente simile a quello di Morant, ma già è passato da stellina a superstella, quindi per me non
Bridges
ci avrebbe.
paga un po' il fatto di avere un ruolo che non è portatore di palla, secondo me.
Vabbè,
Per come è fatto.
ovviamente,
Perché
ovviamente, sì.
i miglioramenti ci sono, però non fanno così
Ma
tanto
secondo me
rumore.
Bridges ha pagato anche molto il fatto che il tiro ha smesso
Di
di entrargli.
entrargli.
Quindi avrebbe potuto essere, avrebbe avuto un salto ancora maggiore.
È
Forse è stato
vero.
sempre. Senti, allora noi dobbiamo veramente accelerare di brutto.
Ogni volta lo diciamo.
Abbiamo rimasti fuori MVP, Rookie of the
E
Year e
defensive.
Defensive Player of the Year. Ma
Allora.
sai che forse il più facile. Forse l'MVP?
Sì, senza alcun dubbio più facile l'MVP. MVP Hitch, visto che diciamo che bisogna parlare
Sì,
con finirla con la
dai,
Hitch.
sì, ma sì, ma inutile. Ma secondo me, onestamente,
No,
se
c'è un
posso
discorso.
dirlo.
È un discorso. Cioè, lungi da me sminuire il secondo, terzo, quarto, eccetera.
Hanno
Però
fatto delle
c'è.
grandissime stagioni il secondo ed il terzo. Premesso che sta roba qua, secondo me, si dovrebbero citare tre nomi. Poi, se volete
Sì.
citarne 4-5, fate voi. Non me ne. Cioè, è come. Vabbè, no, no,
Sì.
no, diciamo che non trovo una grande. Se volete farlo, fatelo. Per me ci sono tre
Vabbè.
nomi, tre veri candidati, ovviamente, che sono Jokic, Giannis Embiid, non si
I
discute.
tre non americani, chiaro.
E per me. Adesso, guarda, posso farti una roba, una scarrellata di
Vai,
statistiche.
vai.
Jokic. Allora, le statistiche le ho prese domenica perché ormai siamo diventati bimbi grandi e durante la settimana è impossibile organizzare un podcast. Però a domenica eravamo 71 giocate per Jokic contro 63 degli altri due. Il gap dovrebbe essere rimasto quello. Forse Giannis ne ha saltata una.
Sì, vabbè, cambia poco.
Però vabbè. Jokic 33 minuti 27, 14 e 8. 57, 34, 81. Embiid 34 minuti con lo stesso tempo, 30 più 12 più 4, 49, 37, 82. Giannis 33 minuti, 30 più 12 più 6, 55, 30, 72. Record di squadra, li aggiorno al volo: Denver 47-33, Sixers 49-30, Bucks 49-30. Quindi i record di squadra sono molto più vicini di quello che...
di quello che dovrebbero essere, visto
sono
che
lì,
a Denver
i record di squadra
tutto,
sono lì,
sì.
Esatto. Jokic ha più 19 di on-off, 100 possessi, questa cosa qua mi ammazza, più 19 di on-off, più 8.8 di EPM, che è il... ripeto, per me è una delle metriche only, a me non piacciono le metriche all in one, non le tollero. Questa qua è forse la migliore che trovo. Anche Raptor non mi dispiace, che è più 14.7. Embiid più 10 di on-off, 7.2 di EPM, 7.6 di Raptor. Giannis 12 on-off, 7.5 di EPM, 8.1 Raptor. Allora, secondo me, possiamo girarci attorno. Molto. Secondo me le tre stagioni sono paragonabili sotto l'aspetto chi ha giocato meglio. Hanno ruoli diversi, hanno fatto tutti delle grandissime stagioni nel loro ruolo.
Sì.
Con distinguo diversi, hanno fatto un grandissimo... nel loro ruolo hanno fatto una grandissima stagione. Per me c'è uno che ha nettamente giocato meglio degli altri dal lato difensivo, che è Giannis, per quanto gli altri due abbiano fatto ottime stagioni.
Sì.
Da quel lato lì. E c'è stato uno... perché anche Jokic ci ha fatto un'ottima stagione dal lato difensivo, secondo me, rispetto ai suoi standard e anche in generale. In generale molto buono, mettiamola così. E ce n'è uno che è stato nettamente migliore degli altri dal lato offensivo, Jokic, nonostante gli altri due abbiano fatto ottime stagioni. Il record di squadra alla fine sarà paragonabile, ed è per questa, come hai messo anche tu l'accento su quella cosa lì, e questa è la ragione per cui vado con Jokic.
Sì.
Most valuable player è per l'impatto. Impatto overall, devo darlo a lui, non si discute. Jokic potrebbe, credo sia ormai, le 48 vittorie più sicure della Lega ora. Per inciso, ti rileggo gli shooting, cioè proprio lui da solo su un roster fa 48 vittorie. Shooting split, rileggo, 57-34-81. Sto tiro da 3 che continua ad entrare solamente ai playoff praticamente. Bellissimo, però questo qua da 2, ragazzi, sono i due punti più sicuri della Lega. Jokic, cioè possiamo girarci attorno, sono i due punti più sicuri della Lega. Non lo so, secondo, terzo, veramente dipende,
No, guarda, non mi viene neanche a fare sto giochino qua, perché la cosa bella, veramente bella questa stagione qua, sono stati tutti quanti molto costanti nelle prestazioni.
Posso dirti solo un'altra cosa, così finisco la mia pippa statistica. Io non, gli on-off te li ho detti, ma non li conto perché secondo me gli on-off sono la metrica più stupida che esista. Oltre a farmi ridere, perché poi dipende tutto da chi entra,
da chi è dall'altra parte come avversario e chi è al posto tuo,
chi entra, soprattutto chi entra. E per Jokic c'è entrato nessuno per praticamente fino a quando non è arrivato Cousins, però io ti leggo questa metrica qua. Denver ha più 2.5 di net rating, con Jokic in campo ha più 8. Philadelphia ha più 2.1, con Embiid ha più 6.4. Milwaukee è più 3.1 e con Giannis a più 8. Cioè anche questa metrica qua, che è stupidissima, ti dimostra che alla fine quello che sposta di più è gli occhi, gira le volta. Non mi offendo se avete Embiid o Giannis, è il classico anno in cui avete uno dei tre, mi va bene, sì. È meno netto di altri anni, non mi offendo, per come la vedo io, per i miei criteri, visto che va tanto di moda a parlare di criteri in quest'anno qua, perché Booker ha fatto quella spada, per me e Jokic. Però...
C'è una grossa possibilità che se quest'anno ci fossero stati Murray e Porter Jr. e Denver avesse 10, 12, 15 vittorie in più, forse Jokic non vince l'MVP e ci va molto più facile di darlo a Embiid o a...
Lo davi ad Embiid, secondo me, per narrativa.
Embiid ha fatto una stagione incredibile, cioè ovviamente in attacco da mani nei capelli, veramente.
Comunque Embiid, io vorrei fare pubblica ammenda, perché mi ricordo che tu nel podcast di metà stagione mi dicesti Embiid, avevi nominato come quarto, quinto nella corsa,
sì.
Ho detto vabbè, fioi, però Embiid deve continuare così come ha fatto l'ultimo mese tutto l'anno per fare,
e lo ha fatto,
cioè,
L'ha fatto. Sì. Un paio di robe su Denver, appunto on off, anche io lo prendo un po' con le pinzone perché dipende non solo dal giocatore, quindi ciao. Però con lui in campo Denver è il miglior attacco della Lega, con un defensive rate, con un offensive rating di 117 punti. Con lui fuori dal campo diventa 104. Quindi praticamente lui passa dal miglior attacco della Lega al 22esimo attacco della Lega, con solo lui la presenza in campo. E un'altra cosa che mi è piaciuta molto di più è che la true shooting di squadra con lui è del 61%, di squadra del 61%, con lui fuori 55% nella piena norma. Cioè sono 6 punti percentuali per una metrica che non è facile di squadra averla così alta, vuol dire che, cioè, è raro avere un giocatore che fa segnare anche il magazziniere e lui stesso ti può garantire tranquillamente 25 punti a serata e se vuole anche 30-35. E lo accende e lo spegne quando vuole il bottone. Cioè, è una cosa veramente che ti può ammazzare in talmente tanti modi che, ora, Embiid ha fatto una stagione forse dal punto di vista di attacco singolo, uno contro uno, anche allo stesso livello, barra magari migliore in certe gare, però non c'è l'aspetto di creazione che hanno gli altri. E Antetokounmpo, lo conosciamo, non basa l'attacco fondamentalmente palla in mano. Però quello che mi è piaciuto molto di Antetokounmpo è che ha migliorato in maniera sensibile l'approccio al tiro dal midrange. Sì. Cioè è più fluido, ha imparato, sì, a mettere meglio i piedi, e si vede che sono miglioramenti di qualità che non danno non danno 7-8 punti in più a gara, ma ti danno che non prendo più il ferro nel playoff quando, cioè, ho quest'arma in più quando sono in difficoltà, che è una cosa molto 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 del personaggio.
Non è detto che la metti, non è detto che, secondo me, la strategia con Antetokounmpo rimane sempre: vuoi tirare dalla tira dalla media.
Vabbè, no,
per
certo,
me la strategia è sempre, rimane sempre fargli il muro.
No, questo è ovvio, però sai, se soprattutto ha migliorato molto nella questione del ritmo. Cioè, se vedi, una volta doveva mettere sempre, doveva fare un dip con le mani, fare il passo destro-sinistro e poi salire, sempre questa cosa. Adesso ha fluidificato questa cosa qua e non è banale questa cosa.
No, no, assolutamente, assolutamente.
Cioè, più che altro si vede che lui d'estate si mette con gli allenatori e dice, ok, dove mi attaccano, cosa posso migliorare ancora?
Assolutamente, assolutamente. Cioè, è migliorato molto, si vede, è diventato uno che, insomma, dal mid-range... non gli ridi dietro se tira.
Ecco,
lo lasci tirare dal mid range.
Non è pericoloso, non è pericoloso, ma non è neanche una risata.
Non gli ridi dietro, esatto. Esatto. Io direi andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Io allora defensive lotte.
Dai, Rocky, allora, rookie.
Rookie dici?
Sì, perché rookie. No, finiamo sempre col defensive ogni anno. Facciamo il defensive adesso.
Defensive, vai.
Allora, io per il defensive, sempre sapendo che ogni anno è un devasto per me.
No, è peggio del solito.
E quest'anno è peggio del solito. Allora, io ho diviso secondo tre criteri grossi. Cioè, uno, rim protectors che fanno drop e stanno sotto e spaccano tutto. Due, difensori point of attack che stanno sul perimetro e possono switchare.
Bravo.
Tre, ala o centro che arriva in aiuto e fa il devasto, / giocatori che non posso incasellare nei primi due criteri.
Allora posso dirtelo, io so già che uno dei due che hai messo in questa terza categoria qua in realtà è fondamentalmente un rim protector, ma sono furbi, è bravo allenatore, ha dei buoni difensori attorno, vabbè, avanti.
Sì, vabbè.
Perché
sì,
tu hai messo vabbè,
che Robert Williams, però.
Sì, Robert Williams, insomma, diciamo che... Vabbè,
però, però l'ho messo solo per nominare, non l'ho analizzato tanto perché
anch'io,
appunto, adora.
Senti,
il suo impatto difensivo è ottimo. Dimmi tutto. Chi metto?
Tu, chi hai considerato? Chi hai considerato in generale? Dimmi tutti i nomi che hai considerato.
Allora, io rim protectors ho Gobert, Jaren Jackson Jr. E ti dirò, ho messo Robert Williams, ho messo mezzo qui, mezzo dall'altra parte.
Okay,
Embiid e Ayton.
No,
anche se Ayton è per far numero.
Embiid, mi pare di aver già letto sul podcast, ho già raccontato l'aneddoto su Vasco Rossi, no? Non ho mai raccontato l'aneddoto di
forse
Vasco
sì,
Rossi.
Forse sì, non
stadio
mi viene
Friuli.
No, allora no.
Allora, fondamentalmente io sono stato abbonato in curva dell'Udinese per anni. Un anno è arrivato, arriva al Milan, nel Milan giocava Ronaldo, Luis Nazario, da Lima, R9, Ronaldo quello vecchio.
Ronaldo
non dico,
vero.
Ma ecco, questa roba
no,
qua
poi
è proprio
un caso,
boomer.
Il primo Ronaldo.
Boomer.
Sì.
Il primo Ronaldo, esatto, il primo Ronaldo. Bene, sta di fatto che Ronaldo, quando era ai tempi del Milan... era oggettivamente...
era la fine,
già,
no?
Cioè era sovrappeso, sì, era sì, sovrappeso, era, non era più Ronaldo oggettivamente, il giocatore più devastante che io abbia mai visto dal vivo probabilmente, ai tempi belli. Sta di fatto che Ronaldo oggettivamente aveva un po' l'andatura del Bove, perché poverino era sovrappeso, era veramente vecchio, sovrappeso, sempre avuto un sacco di infortuni. Io mi ricordo un signore dietro di me, urlare verso il sessantesimo, quando ormai poverino Ronaldo era veramente stanco, urlare, dirò prima in friulano poi la traduzione: Ronaldo, tu se spies di Vasco Rossi, tu ruinis il camp. Perché? Perché quello lì era il periodo in cui facevano i concerti allo Stadio Friuli.
È
la settimana
vero!
Prima era arrivato Vasco Rossi e aveva lasciato il campo come i pescatori di Grado lasciavano il prato di Piazza Primo Maggio dopo Friuli Doc. Cioè, vi giuro, erba devastata, completamente campo rovinato.
È vero, questo qua è stato un problema.
Facevano male.
Questo è stato un problema molto grave dello Stadio Friuli con tante cose, perché appunto il concerto porta la struttura, rovina il campo, il prato non può ricrescere, quindi...
Esattamente, vero. Esattamente. Quindi, per inciso, letteralmente due azioni dopo, Ronaldo stoppa un pallone a 35 metri, si gira da fermo, di piatto, prende il palo, il portiere fermo. Cioè, rischiava di vincerla da solo, da fermo. Vabbè, c'è anche l'azione che parte, non mi ricordo l'anno, 2008, 2009, non mi ricordo. Comunque, cosa voglio dire con questa storia qua, molto istruttiva? Che Embiid è un po' un pincarello del traffico. Cioè, è ancora deterre dal... Questo qua, ai playoff, cosa succede? Succede quello che è successo nella gara contro Phoenix. Io ti cerco Harden, ti porto su, tu ti costringo a portare sul blocco, ti attacco Embiid in uno spazio. Che non vuol dire che Embiid non sia un ottimo rim protector, lo è uno che cambia, non è il giocatore difensivamente che era 2-3 anni fa.
No, poi non vuoi che sia quello che insegue un piccolo dopo il blocco. Sì.
Mettiamo, non è il giocatore che difensivamente era 2-3 anni fa, si fa sentire sotto canestro, però non lo vedo come difensore. Ayton allo stesso modo non ha le cifre grezze per essere un candidato, per quanto abbia fatto ottimi miglioramenti secondo me in generale, ma non è sufficientemente flashy.
No, chiaro messo. Comunque stavo ancora ripensando al vecchietto che dice...
La traduzione
no, non è
sì,
fatta
Ronaldo, tu sei peggio di Vasco Rossi, tu rovini il campo.
Che è bella perché ha un doppio livello. Il primo è sei inutile e mezzo. Il secondo è col tuo peso rovini l'erba. Cioè.
Ah, io ti giuro le cose che ho sentito in anni di abbonamento, cose irripetibili. Ho sentito delle bestemmie da meno 15 parole, ma proprio delle cose incredibili. Che insultavano una sola. Incredibile, veramente. Vabbè, andiamo avanti.
Allora, secondo criterio, point of attack, cioè fondamentalmente guardia sul perimetro, doveroso a spinge e sburta. Marcus Smart è il primo nella lista di questi qua, seguito da Mikal Bridges, seguito da Matisse Thybul.
Non ho considerato Thybul.
Thybul lo voglio mettere perché le sue cifre sui 100 possessi sono straordinarie. Il problema è che gioca troppo poco per. Cioè non puoi dare il premio di difensore dell'anno.
Sono d'accordo con tutto quello che hai detto finora. Assolutamente.
Cioè, perché per vedere, cioè lui ha comunque una rubata e una stoppata e due rubate a gara, meno 5.1% gli avversari suoi hanno come percentuale dal campo quando è marcato. Tra l'altro una cosa particolare, perché i due di Phoenix che ho qua, cioè Bridges e Ayton prima, hanno entrambi, appunto, vi fa capire l'on-off quanto vale, gli avversari segnano più punti con loro in campo che con loro fuori campo.
Sì, sì, sì. Ma infatti...
Perché il delta tra riserve e titolari è talmente grande
sì,
che
ma
quindi...
non è solo quello, che a Phoenix escono difensori buoni, entrano difensori buoni, tendenzialmente.
Ecco, quindi
cioè,
attenzione.
Adesso esce Mikal Bridges, entra Torrey Craig, cioè capito?
Sì, non è che lo paghi troppo, sì. Mm.
Comunque, senti, a me piace fare una cosa con questi premi così incasinati. A me piace fare selezione dal fondo come nel ciclismo. Ti chiedo per favore, eliminiamo Embiid, Dayton, Thybul subito.
Allora,
abbiamo spiegato. Qual è il prossimo che elimini?
Allora, aspetta. Tanto questi che ho già nominato, tu vuoi dirmi?
Sì.
Vabbè,
chi arriva ultimo tra
Rob Williams l'ho già
eliminato. Anche per me è il primo che elimino. Nella sua squadra, perché per una semplice ragione, nella sua squadra lo darei più volentieri ad un altro, quindi via. Ah, io ho un altro giocatore che tu non hai nominato, che io ho messo in lista. Che però eliminerei adesso.
Attento, perché io ho ancora un altro criterio che non
ho
messo.
Qual è l'altro?
Il criterio è Alona o 100 che arriva in aiuto, fa il devasto, sì, giusto, o giocatori in ogni caso. Io ho Bam Adebayo.
Anch'io.
Giannis.
Ok, anch'io.
Draymond e Mobley.
Allora, eliminiamo Draymond, direi.
Per infortunio.
È più rotto che...
Peccato, peccato perché a metà stagione era secondo me al top.
Era il favorito,
anche secondo
sì,
te,
era
sì.
Il favorito, sì, sì. È tornato non benissimo Green, Non lo vedo... Non so, magari si sta ancora entrando in forma per, sì. Per i playoff, però...
Oh, hanno la nostra età o più, Andrea, non è più... Non rientrano più come una volta.
Sì, questo è vero,
che
però...
rientrare a 32 anni da un infortunio, come
sì,
rientrano
sì,
a 25.
No, ok. Però diciamo che Golden State... vediamo come torna Dre, però deve stare attenta se senza Curry al primo turno. Con Dre messo così, devono stare un attimo attenti, secondo me. Se tornano tutti sani, sono lassù. Proprio in cima ad ovest, lassù, se no non stare attenti. Prima
quello che sarà molto importante, non so se è una cosa bella o brutta, è Wiggins.
No, adesso è una cosa brutta.
Ma quello che è importante in ottica primo turno playoff, adesso è una cosa brutta.
Adesso è una cosa brutta. Adesso è una cosa brutta. Vabbè,
sì. Allora, Mobley, perché lo togliamo?
I numeri sono allucinanti per me. Se tu vai a vedere i numeri. Però la verità è che i numeri sono sempre gonfiati all'inverosimile dal fatto che ha giocato con Jared Allen. E quindi è il contesto che gonfia i numeri anche.
Esattamente quindi, il mio punto. È molto facile arrivare in aiuto e fare lo splendido passami termine quando hai già un difensore molto solido che ti blocca il minimo.
Per me farà un all defense, ma non va messo qua.
E ci sta benissimo.
Assolutamente. Il prossimo che cacci via chi è?
Allora, a me restano in questo momento Giannis, Bam, Bridges, Smart, Gobert e Jaren Jackson Jr. E io caccio Jaren Jackson Jr.
Ok.
Beh, aspetta, però non nel senso, non è il primo che caccio per...
No, partiamo dal basso. Chi non hai considerato?
Assenza di valore.
Io non... Allora, posso dire, io eliminando dal basso ho cancellato Giannis. Perché è il miglior difensore della Lega ai playoff, ma senza Lopez si sono visti tutti i limiti della difesa Bucks, 14esimi comunque per difesa, quindi in regular season non ha lo stesso impatto che ai playoff, e ti dirò di più, comunque senza un rim protector tradizionale non ha lo stesso impatto, quindi per quanto mi riguarda sarà il miglior difensore della Lega ai playoff. Ma
toglierei prima Adebayo perché ha saltato troppe gare secondo me.
Ci sta, un altro che tolgo io subito, te lo dico, perché... Gobert, basta, ne ha 23, non lo voteranno mai per narrativa e comunque secondo me è stato un po' meno dominante.
Ecco, io non voglio dire che muoio sulla collina Gobert.
Vai vincitore Gobert.
Io ce l'ho mezzo e mezzo, però non so decidermi. Ma perché secondo
tu sei
io...
questo ti ha fatto stare con una donna francese.
Esattamente.
Mamma mia.
Io non credo a sta
ricordiamo
cosa della
cosa fa
voting...
la tua donna che mangia il pandoro con il formaggio,
dillo. Sopra, sì.
Come puoi dare il quarto premio di Defensive Player of the Year a una nazione che fa queste cose?
Ma perché secondo me la cosa della voting fatigue è secondo me è una fregnaccia, cioè nel senso se lui continua a essere la macchina difensiva migliore per vari aspetti di quello che è una difesa, questa cosa qua bisogna riconoscerla, non bisogna cioè se la ragione per non contarlo è ma ne ha già vinti tanti, vabbè, anche Jordan ha già
cosa?
Vinto, anche LeBron ha vinto MVP, non è che...
Posso dirti un'altra cosa tra Gobert e Gobert e Jaren Jackson Jr. Io quest'anno prendo Jaren Jackson Jr. Perché Jaren Jackson Jr. Posso dirti una cosa? Allora, fondamentalmente, io ho fatto un ragionamento simile al tuo. Io sono arrivato con due coppie alla fine di giocatori. Due perimetrali e due rim protector. Rim protector io sono arrivato alla fine con Bam, che secondo me ha fatto una stagione pazzesca, e Jaren Jackson Jr.
Però... Vedi che tu sei l'altra parte, cioè, no, togli Gobert e tieni il Bam che ha giocato molto meno rispetto a Gobert.
Ma infatti tra Bam e Jaren Jackson Jr. prendo Jaren Jackson Jr. abbastanza nettamente. Non ho voluto discutere Gobert, se vuoi discuto Jaren Jackson Jr. versus Gobert, ma prendo comunque Jaren Jackson Jr.
Che sono i miei ultimi due finalisti.
Adesso ci arriviamo. Ok, dall'altra parte, perimetrali, arrivo con Smart e Bridges.
Anch'io. La sola differenza è che io ho Gobert al posto di Bam.
Ma allora, senti, finalisti. Dimmi perché Gobert e non Jaren Jackson Jr., poi ti dico perché Jaren Jackson Jr.
Io è un vezzo, ma perché...
È francese, dillo.
No, è perché voglio vedere di più ancora. È un anno che è rientrato bene, ha fatto tantissime cose buone Jaren Jackson Jr., è grossissimo, tutto quello che vuoi. Vorrei vedere, cioè, penso che le sue quotazioni possano molto abbassarsi ai playoff, temo più che penso. E tu mi dirai anche Gobert lo porti fuori.
È un premio per la regular season.
Sì, è vero. No, diciamo che sono un po' santomasico, vorrei vedere ancora un po'. Però mi rendo conto che è cosa, proprio una cosa.
La cosa
mia.
Che hai detto tu è veri. No, no, no. Secondo me è un punto molto importante questo qua. Allora, senti, ti faccio uno spoiler. Vabbè, arriviamo in fondo. Io lo do a Smart. E ti spiego. Tu a chi lo dai?
Io ce l'ho 50-50 Smart o Gobert, dipendentemente da come la narrativa della Lega va.
Allora, io ti dico perché lo do a Smart. Ti porto per mano attraverso quello che ho pensato io, ma poi ho cercato di mettermi un po' nella testa dei votanti, ok? Mm-hmm. Per me, ti ho già detto, sono due perimetrali, due lunghi. Io, per il Defensive Player of the Year, tendo a guardare molto il defensive rating delle squadre in cui questi giocano. Mm-hmm. O comunque quanto la squadra giri bene in difesa al netto di shooting luck o altro. Non tanto il defensive rating, quanto proprio la posizione nel defensive rating. Boston prima difesa, seconda per shooting luck, con 33.9%. Phoenix terza difesa, molto vicina a Boston, tipo 0-3 di differenza in defensive rating, prima per shooting luck 33.8. Le prime sono tutte lì per shooting luck. E anche la media in realtà è molto bassa, adesso lo vedrete. Miami quarta difesa, 108.6, quindi un po' distante dalle prime tre, Miami. Un po' distante da Boston, che aveva 106.8 di defensive rating, e Phoenix 107.1. Quarta per shooting luck, Miami, 34.1%. Memphis, quinta difesa, 108.6, quindicesima per shooting luck, 35%. Vedete, quest'anno la shooting luck quest'anno è molto concentrata praticamente in un punto percentuale, un punto, punto due, in termini da mediana a migliore. A pelle io avrei detto, ordine delle mio power ranking delle difese, Boston sopra Phoenix e Miami, a sua volta sopra Memphis. Questo è il mio power ranking. Sì, Miami in media leggermente sotto Phoenix, ma picchi da sana molto più alti. Non voglio andare steal percentage, block percentage, non voglio nemmeno andarci. Jaren Jackson Jr. distruggerebbe qualsiasi altro.
Sì.
Voglio solamente, per i due lunghi, voglio leggerti le differenze in tiri degli altri, cioè in percentuale degli altri, dei marcati da loro. Bam, meno 5.5, Jaren Jackson Jr. meno 5.8, difendendo un numero di tiri simili, però al ferro Bam al meno 4%, Jaren Jackson Jr. al ferro a meno 14.4%.
Minchia.
Che è follia. Secondo me Bam paga un po' il fatto che quest'anno qua, una cosa che ho sentito dire, non mi ricordo su che podcast, potrebbe essere The Dunker Spot, non me lo ricordo, è una cosa verissima, mi pare fossero loro, la cito, avevano preso, Miami aveva preso Lowry per poter giocare una drop ogni tanto. Lowry quest'anno qua in difesa point of attack l'ho visto male, maluccio rispetto agli anni passati. Magari alza i ritmi ai playoff, fino ad ora Lowry non è stato chissà che sui blocchi, è un po' morto sui blocchi, mettiamola così. E quindi in Bam ha dovuto di nuovo switchare, da lì forse anche il meno impatto al ferro. Sta di fatto che, per quello che hai detto tu, sono 23 gare di differenza, rim protection migliore, io a volte credo ancora che Bam Adebayo cambi apposta per fare l'eroe, quindi io prendo Jaren Jackson Jr. sui lunghi. Dall'altra parte, sui corti, prenderei Smart su Bridges, perché credo che la difesa Boston sia stata migliore di quella Suns, o meglio più playoff ready, perché meno legata all'esecuzione, più la fisicità. E Smart è quello che gli consente di fare questa marea di pre-switching per lasciare quello che mi ha detto la volta scorsa, senza perdere fisicità. Per me è tanto importante quanto lo è Robert Williams, probabilmente, forse anche di più. La difesa Suns, peraltro, dà meno la possibilità di emergere a Bridges, per quello che abbiamo detto prima.
Sì.
Quindi è d'Artest che non vince un perimetrale. E prima di Artest era Gary Payton.
E comunque perimetrale, ma grosso, perimetrale ala, esatto. Non perimetrale guardia, sì.
Prima c'era Gary Payton, però ormai secondo me Smart ha fatto un'annata pazzesca.
Non ha vinto Kawhi uno?
Sì, ma Kawhi, vabbè, Kawhi, ok, ne ha 22 Kawhi, ma Kawhi per me, cioè Kawhi lo vedo come praticamente come un 4 a livello
sì,
di
lo tieni,
numeri,
okay, sì, okay.
Che ha 3-4, vabbè, comunque sì, c'è anche Kawhi, per me sì, Artest sì, okay. Era...
più perimetrale, perché era un
sì,
gioco diverso.
Sì, però vabbè, insomma, siamo lì. L'ultima vera guardia vinta è stata Gary Payton, questo era il
sì,
mio punto. Ecco, e per me Smart è a livelli... Non ho vissuto Payton dal vivo, ho visto N gare di Payton, non è così distante da Payton, secondo me. E quest'anno qua soprattutto. Per me, come hai detto tu, prima hai detto una cosa che è centrale. Hai detto, Jaren Jackson Jr. lo voglio vedere ancora crescere un annetto. il Defensive Player of the Year è tutta nomea. Tu devi avere la nomea di essere un gran difensore per vincere il Defensive Player of the Year. Non c'è ancora un lungo che ha già la nomea di essere un gran difensore. Quindi potrebbe essere l'anno buono. Cioè, ci sarebbe Gobert, ovviamente.
Sì, tranne Gobert. Però.
Ma Gobert, la narrativa che Utah ci ha rotto le palle. Perché tutti quanti c'hanno sta narrativa qua. Non gli passano la palla. Sì, bravo, ma arrivano nei playoff, lo bruciano sempre. Bla 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 bla. Quest'anno qua, secondo me, abbiamo raggiunto un punto in cui non lo votano.
Sì, 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 ma sono d'accordo.
È l'anno buono perché lo vinca un perimetrale. E Smart ha la nomea.
Sì.
Perché ha fatto
no, i pianeti sono allineati per poter invertire la tendenza.
Così, se continua così, dall'anno prossimo è Jaren Jackson Jr. praticamente stabile.
Sì.
Quest'anno qua per me lo vince Marcus Smart. Devo essere sincero, non mi dispiace. Io probabilmente l'avrei dato a Jaren Jackson Jr., però secondo me lo vincerà Smart e
allora,
sarei contento.
Perché io ho 50-50, un po' democristiano in questa cosa qua, Gobert e Smart. Gobert perché... Jackson Jr. meno 5.8 percentuale di avversari contro di lui, Gobert meno 6.2, quindi siamo lì, e al ferro JJ meno 14, Gobert meno 12.6, quindi siamo veramente lì lì. E appunto la nomea, il fatto che comunque si resta il rim protector migliore adesso, eccetera eccetera, ma concedo per la nomea. Perché secondo me il 50% lo vince Smart? Perché per l'appunto, intanto lui sta facendo una campagna politica per far tornare il premio ai piccoli in maniera assurda, perché ovviamente tutto quanto l'interesse.
Bill Simmons sta facendo, ragazzi, la più grande campagna mediatica che abbia mai sentito fare. Madonna mia.
Ecco, a me quello che secondo me dà l'edge per questa, puramente per questa cosa qui, a Smart rispetto a Gobert, è che Gobert è una difesa. Cioè Gobert in campo, Utah ha 105 di defensive rating, prima difesa della Lega, fuori a 112, ventesima difesa della Lega. Quindi se Gobert giocasse 48 minuti senza perdere energia, Utah avrebbe la prima difesa della Lega, più dei Celtics, più dei Suns, più dei Warriors, più degli Heat. Quindi questa cosa qua io non la ignoro. Però perché potrebbe avere più ledge Smart? Perché in una squadra che difensivamente è ottima, perché fondamentalmente Tatum ha le leve, ha capito i tempi, spazzature per occupare. Horford è un generale della difesa. Williams, Grant anche. Williams, Robert arriva in aiuto, e lo sappiamo. E gli altri sono fisici come Jalen Brown. Smart comunque è quello che spicca. Cioè Smart,
hai capito?
È,
cioè Smart
è
il
quello
difensore,
di questa roba qua. Cioè è la crema della crema. Poi c'è una cosa da dire anche che, anche in ottica playoff, che ci interessa il giusto perché è un problema di regola, però in ottica gare molto complesse di regular, diciamo così, avere Smart ti permette veramente di switchare 1-5, ma vuol dire che quando Embiid va in post contro Smart, Embiid segna su Smart perché gli dà 30-40 centimetri, non perché gli dà 30-40 kg, anche se glieli dà, perché sarà come è fatto, sarà il baricentro basso, sarà la forza dura, eppura il Smart tiene botta. Smart tiene botta tutti, ha una modo di giocare, di difendere col petto, di violenza senza far fallo, che è
no ragazzi, ce lo merita, dai, cioè nel senso per me ci sta che lo vinca Smart.
Io non ho la voting fatigue per Gobert, penso che sia un po' assurda, però se lo vince
sul
Smart.
Pandoro,
ho capito, ma non è che ho capito, ma lui ha toccato anche i microfoni al Covid, cioè non è quello il punto, non è
voglio,
che devo rinnegare.
Fammi fare qualcosa, fammi fare,
ma Andrea, ci ho comprato casa con sta qua, capisci che sono fregato ormai, forza, viva Gobert.
no per l'amor del Signore, chiudiamo qua. Allora,
Rookie
of the Year.
I giovani.
Tu chi è? Vuoi chiederti direttamente tu chi è?
Allora, io sono... allora...
Io ho Mobley.
Però, sono... se lo vince Barnes, non mi dà alcun problema. E ti dirò, se lo vince Cunningham, mi dà un po' un problema, perché è arrivato troppo tardi, ma non mi dà un problema.
Io ho Barnes. Io faccio un giro a 180 gradi su questo uomo qua, ma io Barnes, posso farti la mia...
Sì, prego, mi difenda.
Allora, come hai detto tu, allora, prima roba, sono quei tre lì, non si discute.
Sì.
Statistiche grezze che sono quelle che solitamente dicono le cose, ma che non le diranno insomma quest'anno. Mobley 15-8-3, Barnes 15-8-4, che 17-6-6. Barnes è quello che ha giocato di più, che alla fine ne avrà giocato un 5 più di Mobley, che ne avrà giocato 2-3 più di Kate. Vabbè. Per il primo anno nella storia di Game One Post del Rookie of the Year, vorrei rispondere in maniera sensata a questo
bisogna
premio.
Bisogna ragionare per la prima volta.
Ma in maniera sensata, non quello che dire. La narrativa è tutta per Mobley. Mm-hmm. Ma provo a dare una spiegazione un po' più sensata. Secondo me, tra i tre c'è uno che in attacco ha fatto vedere un po' più degli altri. Secondo me, sebbene le cifre siano pessime al tiro 42, 32, 84, 51 in true shooting, Cade ha fatto vedere le cose migliori in attacco. Al di là di tutto. Capisce le difese, capisce come gira un attacco. Più 5 di on-off con lui in attacco a Detroit. Per quello che vuol dire, cioè, la squadra è già dipendente da lui, è già palesemente il miglior giocatore della squadra, con compagni migliori farebbe cifre migliori, soprattutto in fatto di assist.
Sì.
In attacco il mio secondo è Scotty, 49-30-74, 27% dei tiri arrivano al ferro, dove tira col 70%, 33% arriva dalla zona floater e li mette col 51%, folle anche questo. Mettiamola così, probabilmente avesse giocato in una squadra peggiore avrebbe fatto numeri più alti di Cade, grezzi, con percentuali migliori di quelle di Cade adesso. Però Cade, vabbè, ha più letture, anche se secondo me Scotty è più flashy come passatore.
Sì.
Mobley per me ora, secondo me, rimane il predistacco, il peggiore dei tre in attacco, bisogno di essere attivato, la sua dieta per ore schiacciate sul roll, il fatto che il 31% dei suoi tiri arrivi in zona floater e li segni col 37% è preoccupante.
Sì.
In difesa Mobley chiaramente fuori scala perché ha la componente di rim protection. Abbiamo già parlato del suo caso prima per Defensive Player of the Year. Per me fondamentalmente già ora è quasi Kevin Garnett al terzo anno, cioè è folle, cioè Mobley in difesa è oggettivamente folle, però quello che ha fatto vedere Barnes in difesa dovrebbe anche far salivare. Cambia 1-5, istinti off ball, è buono in aiuto sia il ferro che sul perimetro, e anche Cade è un gran difensore, sì. Anche off ball, forse non eccelso point of attack, ma sul resto lì sì, capisce le rotazioni. Non so se dire chiunque tra loro avrebbe vinto un Rookie of the Year nella maggior parte degli anni, perché le cifre grezze sono buone ma non eccelse per nessuno di loro, per ragioni diverse. Cade perché girerà 20
Cade post All-Star Game è 21-6-6 e quindi lui avrebbe vinto senza dubbi, però post All-Star Game vale tutta la stagione. Poi bisogna anche dire che ha saltato il training camp, ha saltato la pre-season, era rotto.
Un'altra cosa, Andre. Secondo me Cade, per sua natura, non farà mai sti grandissime cifre, perché...
No, non è quel tipo di giocatore.
Non è, lui farà 28-8 finché cammina, ma non farà mai troppo più di così, perché sa che non va bene fare più di così.
È un Andre Miller di 2,5 metri.
Oddio,
non lo so.
Mio, cioè... adesso che mi ha fatto vedere questa cosa ai Canton Seat.
Cioè, nel senso, è il giocatore super solido che gestisce il gioco, non fa nulla di flashy, però sai che puoi sempre contare su di lui, però è di 2 metri e spaccami e sa usare il corpo... come Miller, ma al corpo più grosso di Miller.
È molto interessante questa cosa che hai detto.
Secondo me mi dà queste vibes.
Non ci avevo mai pensato.
Ed è una cosa molto bella, eh? È un complimento da parte mia.
No, madonna, per me bello. Comunque, Scotty e Mobley non lo avrebbero vinto altri anni perché sono stati già inseriti in contesti competitivi. La narrativa dice Mobley, le stat grezze dicono Cade. Io sorprendo un po' tutti, vado su Barnes. Trovatemi il prossimo rookie che gioca 36 minuti in una squadra che chiude con 50 vittorie e che soprattutto ti dà la sensazione che avrebbe non 50, 48, vabbè, che avrebbe potuto fare tutt'altre stazze altrove.
Sì. Qui veramente non è facile, cioè, lo do a Mobley fondamentalmente appunto per la narrativa, perché è quello che gioca nella squadra più forte, anche se comunque sì, appunto Toronto non ha sfigurato quest'anno, anzi. Ho apprezzato il fatto che abbia mantenuto le sue prestazioni, soprattutto difensive, sempre bene per tutto l'anno.
Sì.
Quindi premio di più la costanza, ti ho detto all'inizio dell'episodio. Scotty è andato migliorando, Cunningham anche, però da un lato si può apprezzare il miglioramento, dall'altro che Mobley ha iniziato lì alto ed ha finito lì alto.
Anche Barnes però ha iniziato bene.
Sì, è vero, è iniziato meno di... Il punto cos'è? È un po' la narrativa, il fatto che giochi comunque minuti molto importanti, abbia un ruolo molto importante in una squadra che sta facendo molto bene ad est e che si sia preso puramente di carisma e di capacità un ruolo di spicco per quanto riguarda la difesa, che non sia proprio il rookie che fa una cosa e facciamo l'applausino e poi non importa, e che il fatto che sia fondamentalmente, come ci ho detto prima, la cosa più simile a Garnett in difesa mai vista da quando Garnett era in campo. Fondamentalmente mi sono fermato molto sulla narrativa con questa cosa qua. Ho Barnes secondo, perché appunto è migliorato nel corso della stagione, anche se non in maniera eclatantissima come Cunningham. Il tiro è andato migliorando, a febbraio 60% di true shooting, 54-37-78 di split. Ho l'impressione che come Mobley l'uomo dal potenziale difensivo, Barnes l'uomo del potenziale offensivo. Cioè si sono visti miglioramenti grossi sul controllo del corpo, sull'uso del corpo in penetrazione, sullo shooting, anche se ancora al 39% da mid-range, quindi attenzione a darlo per già pronto. Però questo qua è, non so come spiegarlo, questo qua è il sophomore of the year, cioè quello che secondo me sfracella qualunque roba. Okay. Il primo anno, secondo me, è ancora così. Cade, ne ho già parlato un po', le ragioni per cui sta facendo bene non sono una grossa sorpresa, perché le doti fisiche quelle sono, lo sappiamo, sa tenere bene i contatti imposti in attacco e in difesa, sa usare il corpo in attacco ed è uno scorer potenzialmente su tre livelli. Devono arrivare ancora le percentuali che si solidifichino un po' come nella seconda parte di stagione, ma il fatto che abbia iniziato appunto da rotto secondo me gli dà piuttosto una scusante che un focus negativo. Detto questo, la squadra ha un net rating di meno 10 senza di lui in campo e di meno 5 con lui in campo, quindi come dicevi tu, cioè Detroit già vive e muore di Cunningham. Avesse giocato meglio da prima, ok, però anche vero, anche quella narrativa è che Cade deludente, adesso la narrativa è Cade fortissimo, per chi ha guardato Detroit dopo lo Star Game, che sono quattro persone fondamentalmente nel mondo. Secondo me è così, che darlo a Barnes non mi fa storcere il naso, darlo a Cunningham mi farebbe forse un pochino storcere il naso rispetto a Mobley e Barnes. 1A, 1B, cioè lo dai a Barnes non penso sia uno scandalo, lo dai a Mobley non penso sia uno scandalo. Quindi
sì, veramente... sono d'accordo anch'io, cioè... Sono d'accordo con lo dai a Mobley, mi va benissimo. Penso alla fine che lo vincerà Mobley, oltretutto.
Nel mentre Giddy comunque è stato rookie del mese in tutti i mesi, tranne marzo all'Ovest, e comunque non diciamo niente. Cioè, capiamoci che livello.
Tre ad Est. No, ma Giddy è un...
No, bellissimo giocatore, però non siamo
dietro questi tre qua per il momento.
Sì.
Senti, andiamo sull'All-NBA. Abbiamo fatto tutto, no?
Abbiamo fatto tutto? 21, perfetto. Dai, un'ora.
All-NBA. Allora. Partiamo dicendo una cosa.
Quanti ne avevamo?
No, allora, io non voto Jokic
Embiid
ala. Io non faccio questa cosa.
Dobbiamo finirla.
Io faccio il vecchio. Io sono cresciuto... Questa qua è una cosa veramente da Bill Simmons, quindi mi sento veramente in colpa a dirla. Però io sono cresciuto in un'epoca in cui Kevin Garnett faceva second team all'NBA. Dirk Nowitzki faceva second team all'NBA. Perché? Perché c'erano Nowitzki, Garnett, Duncan e Weber nella stessa posizione da quattro. Esatto. Tutti quanti. Quindi facevano annate di Cristo una in fila all'altra e finivano... Anche se molto spesso c'erano stati anni in cui le guardie facevano pena. Non mettevamo, sembra che votassi io. Però non è che... O anche Weber, cioè, non si facevano cose tipo... No? Mettere... Quindi io direi... Votiamo quelli che sono
allora,
ruolo e via.
Allora, io anche a Mest, che come ti ho scritto prima, cioè, siamo sicuri che non facciamo sta roba qua come l'anno scorso. Cioè, queste soluzioni che sono né carne né pesce, sono una roba. Perché quanti minuti ha giocato Embiid quest'anno come ala grande? Zero.
Ma
quanti Jokic? Zero. Perché lo mettiamo come ala? Non ha giocato.
Allora, per premiare questa cosa qua. Perché...
No, è perché non puoi dire a uno dei due che è arrivato secondo, perché bisogna dare il contentino a tutti, che è una cosa stupida. Perché allora dici i 15 migliori giocatori, tutti i ruoli fusi insieme e andate, divertitevi. E va benissimo così. A me, io farei questa roba qua, farei top 15, top 5, top 5-10, top 10-15 e basta. Però se dobbiamo fare le divisioni dei ruoli, anche perché c'è gente che ho sentito gente voler mettere LeBron come guardia per, anche, no, so che anche tu l'hai sentito, per cercare di incastrarci quello e allora poi magari metto...
Non voglio fare niente di queste cose qua.
No, ma sono l'unica roba che rispettiamo è che non teniamo più guardia tiratrice, playmaker, perché guardia tiratrice fondamentalmente non ce ne sono più nella Lega, guardia tiratrici pure. Ce ne sono pochissime, e alla grande e alla piccola, perché fondamentalmente l'ala sono intercambiabili. Però ecco, restiamo.
Senti,
come
allora,
due anni fa.
Io direi, dimmi chi hai. Vabbè, quindi primo chi hai?
Jokic primo centro, perché
quindi
se è l'MVP
Embiid
secondo, perfetto.
Senti, io direi, cacciamoci fuori il terzo centro.
Allora, io per coerenza devo dire Gobert, ma ho molto considerato Kat. Eh no, ma se gli do mezzo defensive, io non voglio.
Hai ragione, hai ragione. Comunque devo essere sincero, ce l'ho anch'io. Io ce l'ho. Io ce l'ho tra Kat, Gobert e Allen. L'ho dato a Kat.
Io non credo troppo. Cioè, poi povero Kat, non vuole neanche essere troppo scettico, perché boh, ha dimostrato cose belle. Però Kat è alla quarta stagione migliore per cifre della sua carriera. Cioè, ha fatto tre stagioni migliori di questa qui.
E vabbè, cosa vuol dire? Per questa ragione qua. Cioè,
no,
nel senso,
però non è che sia.
Non
roba
voglio
mai
suonare
vista
sessista.
Prima.
Però Heidi Klum è al 40° anno in cui risulta più gradevole della sua esistenza. Questo non vuol dire che non ritengo più attraente.
No,
non
ma
so quanti anni è Heidi Klum. Non vorrei aver detto cose per cui gli amici della postale adesso mi insegnano. Heidi Klum, supermodella.
Quanti ne aveva? 46. Dai,
48! Okay. Allora, scusate, 30 volevo dire. No, credevo ne avesse 10 in più Heidi Klum, scusate. Sì, questo voglio dire. Cioè, rimane comunque fuori scala.
Sì.
25, 10, 4, 53, 41, 83. Per me è stato il primo anno in cui in difesa ha fatto. Cioè, non il primo anno, però l'anno in cui si è impegnato di più in difesa. Non dico sia dopo, eh? Per me anche per partite giocate, Kat.
Sì.
Sì, sopra Gobert, sopra Allen.
Sì, non faccio uno scandalo se Kat va al terzo. E so benissimo che Gobert non ci andrà. So che ci andrà Kat.
Per me è Kat. Per me è Kat. Abbastanza chiaramente.
Io muoio sulla collina del Pandoro col formaggio. Che schifo.
Io probabilmente avrò cercato sulla collina di Heidi Klum, che ha trattato da 40 anni. Dicevo, sono 30.
Ma quell'altra anche che mi diceva, ma è buono. Ma com'è buono? Come cazzo fai a dire che è buono? Come dire del Groviera? Poi aspetta, perché adesso
il Groviera,
dobbiamo dirla tutta. Mamma è santa. Scusami, no, Goviera, il Gouda, quello belga, che
orca
sa di niente.
Miseria.
Quindi, allora, la mia donna prese una fetta di Pandoro qua a Bruxelles, prese una fetta di Gouda sottile, la mise sopra e mise il tutto in microonde per far fondere il formaggio. E io la guardai, feci un video che mandai a tutti i miei amici per ovviamente immortalare la cosa.
Che era un video bellissimo, visto di francese bestemmie.
Era francese bestemmie in italiano. Sì. Quindi fondamentalmente, cosa è successo? In quel momento lì mi sono detto, a questo punto o la lascio qui o è la donna della mia vita. Ho scelto la seconda, vediamo se è vero o no. Però
Dio mio. Comunque, tutto questo duro per dire Carl Anthony Towns, third team All-NBA.
Va bene.
Senti, allora adesso qua io vorrei sentire la tua sulle guardie.
È pesantissima quella sulle guardie.
No, vorrei sentire la tua.
Sulle guardie sono sicuro di niente. Cioè, no, sono sicuro di uno, che è Doncic, che lo metto nel primo. Questa è l'unica roba di cui sono sicuro.
Perché?
Perché per cifre su 100 possessi, per il fatto che non ha All-Star in compagnia in squadra e comunque sia Dallas è cos'è, quinta all'Ovest.
Ecco. Il fatto che per tre mesi fossero meglio con lui in panca, ma non a livello di numeri, proprio a livello
di volevo mettermi
le dita in gola.
Lo so, sì.
Posso dirti una cosa? Questa cosa qua, tra i quattro, se ne sono quattro, no? Se sono separati, che sono Doncic, Curry, Morant e Booker.
Sì.
Quello più sicuro del primo quintetto è Booker, ma te lo dico adesso. Booker finisce secondo me. Per i criteri dell'All-NBA, Booker finisce abbastanza agilmente. Questo, perlomeno, per come hanno sempre votato, Booker secondo me finisce abbastanza agevolmente.
Io sento un fortissimo odore di bandizionata.
No. Booker è top 5 MVP praticamente in tutti i ballottaggi. E allora finisce anche.
No,
visto
è
i
vero,
primi tre,
è vero, è vero, sì, è vero. Però non temo tantissimo che la narrativa del fatto che ha CP3 accanto e altri accanto.
Nessuna narrativa. CP3 è andato fuori per un mese e mezzo. La squadra ha continuato a vincere.
Quello è vero.
Come prima. Booker post All-Star Game. Sta facendo cifre della Madonna. Per me. Guarda, comunque adesso. Vogliamo metterla sul piano delle cifre?
No, sono cifre
comunque
della Madonna.
Comunque è il secondo per cifre. Comunque è il secondo per cifre. Quindi, cioè, nel senso, possiamo metterla sul piano che vuoi. Cifre grezze è il secondo. Narrativa, sì, probabilmente è il primo. Squadra, record di squadra,
squadra
è il primo. Secondo me metti tutto insieme, fai un bel mix e esce fuori che Booker è...
Io ce l'ho nel secondo quintetto, però...
Per me è primo. Per me Booker è il più... Vabbè, allora, guarda, in generale, per narrativa, ripeto, Booker va messo, lo mettono. Era davanti a Kerry nel ballot per MVP di ESPN un mese fa, figurati adesso.
Sì, chiaro.
Ormai Booker, secondo me, a livello di narrativa ha dato lo spazio a Kerry. E verrà per la narrativa quella che conta per l'NBA. In generale, per dirtene una, Zach Lowe nel podcast con
Arnovitz
l'ha messo, ha detto ma terzo, third team, Booker likely is a third team all NBA, bla bla. C'è stato un episodio di Windhorst e uno di Simmons in cui entra e mi ha detto, no, Booker è chiaramente first team all NBA, sia Windhorst che Simmons. Settimana dopo Lowe fa un podcast in cui non c'entrava niente tutto questo e dice ma maybe Booker should be first team all NBA. È tutta narrativa, cioè ragazzi, sì, è tutta narrativa. Comunque Booker 27-5-5 è quello che l'ha giocato di più tra questi qua, per inciso. 47-38-87. Kerry 26-6-5. 44-38-92. Luca 28-9-9. 46-35-74, già 28-76, 49-34-76. Allora, per dirti, le cifre grezze tra Booker e Doncic non c'è la differenza, chiaramente, ma non è così tanta se conti gli shooting splits, eccetera. Le gare giocate pendono dalla parte di Booker rispetto a tutti quanti, quindi anche le cifre, secondo me, non sono... Per non parlare delle cifre avanzate, che sono molto a favore, sì, di Booker rispetto a Doncic, perché Doncic ha fatto veramente male. Cioè, per dirti, Doncic ha ancora meno 3 di on-off. E adesso, se tu mi dici non ha All-Star, vuol dire che esce Doncic, entra uno qualsiasi,
sì, Brunson,
e la squadra gira meglio.
Sì.
Ho capito, però per 3 mesi la squadra ha girato meglio.
Sì. Doncic. No, è vero.
Io non riesco a metterlo lock. Allora, guarda, io di mio, per la mia... Io non so veramente chi ho. Io so solo che io sono abbastanza pronto a morire sulla collina Booker, non per la stagione, ma per l'insieme di stagione, narrativa, criteri di voto. Secondo me Booker lo mettono. Lo metterei anch'io molto probabilmente quasi con un lock. Booker c'è. Devi decidere chi è il secondo per me. Te lo dico. Devi decidere chi è il secondo. E se ti piace Luca, va bene.
No, ammetto che non avevo sottovalutato volendo dare importanza alla coerenza. È vero che non avevo pensato all'inizio molto stantio di Doncic, quello è vero, mi era scappato dal ragionamento.
Non so veramente come la vuoi mettere.
Io penso che per l'infortunio recente alla fine, che arriva nel secondo. E anche perché, per quanto sia un giocatore straordinario, sta tirando con i peggiori percentuali della carriera, che sono comunque 38% da 3 su un volume di tiri impressionante.
Kerry per impatto è, credo, ti direi forse palesemente, il primo
è
di questi.
Ancora il primo per impatto, sì.
Beh, se la gioca con
Luca.
Però probabilmente, no, ma non se la gioca con Luca, è il primo per impatto, perché Luca ha avuto
è esattamente come Jokic, cioè ha un impatto sulle sue squadre, sì, devastante, facendo cose completamente diverse.
È primo per impatto. E io vedo però una cosa, che c'ha un più 16 di on-off. Io su questo on-off qua, perché ve lo vedo usato tanto come criterio, l'on-off di Kerry lo voglio contestualizzare: uno, con chi entra dalla panca; due, ricordatevi che Kerry ormai si legge Kerry Green da qualche anno.
Sì.
L'on-off non è solamente quello di Kerry, è praticamente l'on-off di Kerry e Green. Praticamente. Ora, non è del tutto vero, però è così. Sai che secondo me, tu cosa ne pensi di Ja Morant? Come pensi che le ultime gare, secondo te, perché secondo me questa narrativa di Memphis che vince senza Ja lo penalizzerà?
Allora, guarda, ci ho pensato parecchio, perché è vero che quella famosa stretch, peraltro anche in mezza stagione, di 9-11 gare vinte consecutivamente, o 9 su 11, quindi 2 sconfitte e 9 vittorie, quello che è, fondamentalmente si gioca un po' contro. Ti dirò che ho un po' l'ingenuità di credere che, per come la Lega ama Morant, perché lo ama in maniera devastante per l'importanza che ha, non mi stupirebbe che questa cosa qua delle partite vinte senza di lui fosse letta come un guarda che bravo che è Jenkins, guarda che bravi che sono i Grizzlies, non guarda che relativamente basso impatto ha Morant. Cioè, non mi stupirebbe che avesse un lasciapassare, perché è la faccia della Lega giovane.
Sarebbe una gran testamento, eh?
Secondo me è un po' così. Io ce l'ho nel primo, per questa ragione qua. Cioè, secondo me la narrativa quest'anno è che... Perché sai, vincerà il MIP, è stato nei discorsi per l'MVP fino a metà stagione, la squadra arriva... È fondamentalmente la Cinderella story dell'NBA, Memphis,
sono
quest'anno.
D'accordo.
Secondo me
secondo me voteranno Booker e Morant.
Secondo me voteranno sì.
Voteranno Booker e Morant. Io probabilmente alla fine devo dire il salto di Booker fatto nell'ultimo mese, perché ha continuato. Booker è dal posto Stargate stando a 1000. Già che non torna mi ha fatto probabilmente mettere già nel secondo. Probabilmente a quel punto lì valuterei l'impatto di Curry e metterlo nel primo. Se però non c'è, vedo effettivamente non c'è stato nessuno di trascendentale quest'anno,
no.
Quindi potrei anche finire con Luca nel primo, però secondo me il lock nel primo è Booker, cioè io vedo
sì,
Booker
ci sta.
Un passettino sopra gli altri, secondo slot probabilmente finirei per votare Curry alla fine per impatto, però...
Secondo me siamo veramente lì, cioè Curry o Morant è due facce della medaglia per il secondo posto nel primo.
Esatto. Senti, tu chi è nel
terzo? Allora ci ho riflettuto un bel po', e so che è tanta anche qua non so dove è il limite della narrativa e del vero basket giocato che si vede con gli occhi di noi vecchi, perché CP3 io non posso non metterlo in uno tra i migliori sei playmaker.
Eccoci qua, sì. Te sei identica ragione, anch'io.
Proprio però non è facile, perché vai a vedere, cosa, 10 più 15 su 100, 100 possession, una roba del genere. Cioè, nel senso, no, di più di 10, quello che è. Comunque sia...
No, Chris Paul avrà tipo, non so,
ricordo,
adesso vado a vedere, ma avrà tipo 20 e 14 almeno.
So che ha 15 assist su 100 possession. 22
e 16, 22 e 16. 22-16-6
perché non avevo le stat aggiornate.
22-16-6.
Sì, quindi allora vai a vedere Morant ha tipo 39-12, quello che è, insomma, quindi boh, c'è una bella differenza. Però è CP3, ragazzi, nel senso, cioè, a un certo punto, è veramente, io non voglio fare il discorso del CP3, perché allora mettiamo LeBron primo sempre e comunque senza alcun limite, perché è LeBron. La giustificazione non deve essere perché è riempite il nome, perché stiamo parlando comunque dei migliori 15 giocatori della Lega. Ecco, io ho avuto un po' di difficoltà a immaginare però di non metterlo, perché per quanto Booker sia così forte, CP3 è indispensabile a questa squadra qua per essere a quel livello lì.
Sono d'accordo.
Anche se Booker è fortissimo e da
Booker
solo
è il miglior giocatore della squadra, eh?
Sì.
Questo non si discute più ormai, secondo
senza
me.
Dubbio.
Però poteva esserci il dubbio adesso.
Eppure questa cosa non vuol dire che CP3 sia solo un bel vezzo, una bella ciliegina sulla torta. Quindi secondo me per ruolo strategico più... Allora, non l'ho messo lì come premio, come Oscar alla carriera, perché proprio stagione, punto.
Non parliamo
di stupidaggini. No, metto CP3. L'altro... Che
dai, è facile.
No, in realtà, perché io volevo metterlo tanto, 3, ma non l'ho messo e non l'ho messo per ragioni difensive.
Ci sta.
E ho messo Donovan Mitchell, che a me non piace.
Okay,
però,
okay, sì.
Però non posso mettere un giocatore che ha così tante lacune, perché tu mi dirai, vabbè, e allora anche Curry, ed è vero. Lì aiuta un po' il fatto di avere la squadra intorno.
Anche
e
Mitchell.
Ci sta. Anche me. No, un po' diverso.
No, come no? Dai, Dio buono. Su,
cosa. No, non è la stessa bestia.
Hanno preso lo stampo sui blocchi. Sono d'accordo comunque su quello che hai detto.
No, non è la stessa bestia.
Però per me l'importanza di 3 in attacco. Cioè, allora...
Ah no,
io dai test avrei detto Chris Paul e 3. Forse non in quest'ordine. Però vabbè, Chris Paul in realtà... Le metriche di impatto lo amano, gioca nella migliore squadra della Lega, c'è questa narrativa che sia il miglior giocatore della migliore squadra della Lega, che non è vero, però per il resto io avevo considerato anche Jrue Holiday.
Ah, ok.
Perché ha fatto una stagione secondo me pazzesca, secondo me, non lo so, il ruolo però è minore, è troppo piccolo per farlo andare in uno all'NBA. Mitchell lo vedo leggermente indietro per tutte le statistiche di impatto. Mitchell è leggermente dietro Chris Paul, Trae Young, Holiday. Alla fine comunque, se ci pensi, Trae Young arriverà a 43-44 vittorie e Mitchell arriverà credo a 48-49, quindi non c'è questa grande differenza. Mm-hmm. E Trey ha giocato più di tutti e non di poco. Le cifre grezze sono superiori per Trey. Percentuali sono superiori per Trey. Cioè, Trey ha 28-10-4 contro i 26-5-4 di Mitchell. Le percentuali sono migliori per Trey. È vero che in difesa lo paghi più di Mitchell, però tutto il resto...
La mia è una cosa molto filosofica, nel senso che non posso avere un giocatore che è così nettamente male in uno dei due lati del campo, anche se si chiede soprattutto attacco per questi premi, ovviamente. Però devo ammettere che ho un po' di... Cioè, no, non penso che se Trey va su e probabilmente ci andrà, non è assolutamente uno scandalo. Diciamo che mi sentivo un po' col magone a mettere un così. E a me Mitchell non fa impazzire, oggettivamente. Però volevo una cosa... È il terzo quintetto. O sei un attaccante come Curry, e allora posso chiudere un occhio sulle lacune difensive, oppure... eccetera. Ora, Trey è un attaccante come Curry? No, ma ci può arrivare anche se in modi diversi. Non lo so, avevo questo fantasmino, questo diavoletto che mi parlava pensando di mettere Trey lì, però l'ho tolto, ha fatto un po' il valzer del terzo quintetto.
E ti dico, vabbè, ci sta, io Trey.
Ma ci vado, sta, vado. Non penso sia sbagliato come ragionamento.
Vado con Trey, senti.
Le ali. Allora, c'è un'ala che è sicuro, primo quintetto, è facile, ed è Antetokounmpo, è a posto. Sì. E questa è facile. E adesso apriamo le gabbie, fondamentalmente. No.
Posso dirti una cosa? Frase che ho detto per la quinta volta in questo podcast.
Sì.
Per me non ci sono molte gabbie da aprire. Cioè...
Non lo so, sono curioso di vedere chi ha messo, perché o abbiamo le stesse cose e quindi a posto le asciughiamo, oppure siamo filosoficamente lontani su due giocatori.
Allora, secondo me ci sono due giocatori.
Aspetta,
che
scusami, meriterebbero... faccio solo un piccolo intermezzo. L'anno scorso i premi, le guardie primo quintetto furono Antetokounmpo e Kawhi Leonard, rotto, niente. Sì. Secondo quintetto LeBron James e Julius Randle. Terzo quintetto Butler rotto, e Paul George, rotto. Così, per quanto è cambiato il panorama della Lega.
Allora, secondo me ci sono state due ali che hanno meritato il primo quintetto. Che potrebbero aver mettuto il primo quintetto, che sono, cioè oltre a
Giannis,
che sono Durant,
sì,
che non ne ha giocate tante, ma quando ha giocato il record di squadra è folle,
sì,
siamo d'accordo, quindi è uno che quando gioca fondamentalmente la squadra tendenzialmente vince quest'anno qua,
sì,
oltre ai numeri che sono incredibili, e l'altro è Jason Tatum, per me abbastanza
siamo
chiaramente
d'accordo.
E guarda, per me io tendo a dire, non lo so, se vuoi scegliere KD, vuoi scegliere Tatum per il primo, per me è...
Allora, io ho io sono, il mio punto è discutibile, lo so, ma ne sono molto convinto. Io ho Durant nel primo quintetto e Tatum nel secondo.
Ci sta, ce l'ho anch'io.
Perché 74 gare di Tatum contro 52 di Durant è un abisso, sono 18 gare, scusami, sono 22 gare di differenza, è enorme, sì. Però, ripeto, io, salvo per Doncic che ho avuto lapsus, io valuto l'annata intera. Ora, non è che facesse schifo Tatum prima e Mobley è diventato forte, per Dio. Però KD, prima infortunio, post infortunio, acciacchino, non acciacchino, entrava e sfasciava qualunque cosa potesse esserci. Durant ha fatto 3 mesi sui 6 in cui l'NBA si è giocata a più di 30 punti, con una true shooting sempre sopra il 60%. Tatum ha fatto una media del 57% di 26-27 punti, e poi marzo ha fatto 32 punti e la true shooting del 68%.
Sono,
cioè,
d'accordo.
Tatum ha fatto uno spike gigante, bravissimo, per l'amor di Dio, però anche avendo giocato, cioè se entrambi i giocatori avessero, prendendo il numero di gare uguali, Durant gli dà le piste a Tatum sulla media.
No, guarda, Durant, tu vai a vedere, se tu vai più praticamente a considerare grezze più efficienza, Durant per 100 possessi ha fatto l'annata migliore in carriera.
Esatto. Cioè, ragazzi, sto qua è uno che segna in jump shooter dal mid range o da 3 e ha il 60%, più del 60% di true shooting in tutti i mesi in cui ha giocato. ma siamo matti, cioè questa cosa non sta in cielo.
Tu pensa a quei poveretti che prima o turno si troveranno davanti Kevin Durant, perché Kevin Durant non farò, scriverò il power ranking per i playoff, bla bla bla, non ce li ho in cima all'est, però secondo me non arriveranno in fondo, sono troppo leggeri, troppo
sì, però, corti, però tu non vuoi avere una serie contro una Kevin Durant,
singola serie non voglio avere Kevin Durant incontro, ma proprio neanche, guarda. Però allora io direi anch'io che di primo, quindi Tatum e l'altro
Tatum secondo. Perfetto.
Ma se io ti dicessi che l'altro mio secondo non è LeBron James,
il mio è LeBron James.
Per me LeBron James quest'anno qua è stato, secondo me questo qua è forse il take più LeBron James non ha giocato un basket funzionale a vincere partite di basket quest'anno. Dico così, LeBron James è stato difensivamente abbastanza imbarazzante, LeBron James è stato disinteressato quando non aveva la palla in mano, LeBron James ha, cioè, allora, per dirla proprio tutta, cioè, LeBron James, adesso vado a cercare questa cifra, che io non so se sto per dire una cifra che porti l'acqua al mio mulino o meno, però con LeBron James in campo, i Lakers, ecco, hanno avuto meno 2.1 di net rating. Meno 2.1 di net rating. E per capirci, in generale, hanno avuto meno 3.2, quindi sì, un po' meglio, però ora sto facendo un'altra cosa, di nuovo non so se questa cosa stai portando l'acqua al mio mulino, sto veramente controllando le statistiche adesso. Ma Kevin Durant, per dirne una, quest'anno qua in campo, con lui in campo, adesso mi sto tirando la zappa sui piedi, i Nets hanno più 6.3 di net rating, infatti mi sembrava che ho ancora l'occhio buono, e in stagione hanno avuto più 0.4. Questo vuol dire giocare basket funzionale a vincere, che è quello che ha fatto LeBron James per una carriera. Quest'anno qua vincerà anche il titolo di scoring champion, non me ne frega assolutamente nulla. LeBron James non ha giocato praticamente dalla gara 30-35 in poi,
sì, ha smesso
quando si è reso conto della situazione, del guano che c'era, ha smesso di giocare. Quindi ho voluto vincere lo scoring title, ci sta, io lo capisco, ce l'ho third team, perché va messo third team. Per me non è second team. Second team io lo do uno che si è portato la carretta per tutto l'anno. Se uno che la squadra è lì, io il secondo team, lo do a DeMar DeRozan.
Io ce l'avevo proprio stessa cosa. Cioè, io avevo LeBron sopra DeRozan, ma di un gradinino. Infatti DeRozan è il mio primo del terzo quintetto, eccetera. Però è vero, cioè, il tuo ragionamento è corretto. Non l'ho fatto, ma è corretto. Il discorso è, dipende se guardi le cifre e le prestazioni, però anche lì c'è un occhio di riguardo per LeBron in attacco, ma per LeBron in difesa, e in attacco palla in mano, per LeBron in difesa e in attacco non palla in mano, è vero. Cioè, livello cifre è spaventoso, e vedere le cifre sui 100 possessi è come Durant, che sono i due che hanno le cifre migliori di questo bunch. È vero che forse il discorso potrebbe, cioè, le aspettative potrebbero essere un po' più ampie. Sì, non l'ho
good
messo secondo,
bad
ma
team
non...
quest'anno LeBron. Good
sì,
stats,
sì,
bad
sì,
team
sì,
team
sì,
quest'anno.
Chiaro.
Proprio il classico good stats bad team, e chiaro, lo dico da lebroniano.
Sì, sì, no, chiaro. Sì.
Per inciso posso dirlo, questi 30 secondi in cui sono andato a controllare le cifre live sono stati 30 secondi più lunghi della mia vita. Quando registravo proprio adesso da vedere che mi distrugge tutto il castello che ho costruito, questa cosa ha voluto fare questa improvvisazione. Sì,
ci sta.
Chi hai tu come ultimo?
Voglio sentire, cioè, io ho scritto Butler con un punto di domanda.
Ok, allora io avevo scritto Butler con un punto di domanda anch'io per mancanza di alternative. Fino a diciamo che mi sono per una mix di cose. Posizione in classifica, prestazioni recenti, alla fine partite mancate da Butler, narrativa che conterà, perché adesso la narrativa gioca un po' contro Butler, benché secondo me ha fatto una stagione ottima. Io non so chi voterai tra Butler e quello che ti sto per dire, credo di sapere chi voteranno gli altri. Secondo me Pascal Siakam sarà il certo.
È vero che Siakam ha un po' i favori del pubblico, sì.
E comunque
che
le
ci
cifre
sta,
sono
che ci sta.
Buone, eh? Cioè ha fatto una grande annata, è tornato a tirare con le sue cifre, insomma, meno male. Per gara siamo a, vabbè, te le leggo per cento possessi, che è meglio visto che con Toronto è minutaggio, però 30, 11 e 7 fondamentalmente. Shooting split sono 49, 35, 75. Difesa è stata buona quest'anno. Tendenzialmente la squadra, insomma, si è visto quando è tornato. La squadra l'ha presa così, l'ha presa così. Boh, per me è anche una selezione degna. In altri anni non ce l'avrebbe. L'anno scorso, per dirne uno,
no,
non sarebbe entrato.
Certo.
Per me è meglio di Butler, probabilmente. Per una questione di, perché uno, Butler quest'anno qua è stato il primo anno in cui l'ho visto perdere
stanchino.
Un passo. Oggettivamente non ha più un passo. Non ha più un passo, lo vedi, non va più al ferro quando andava una volta. Ha giocato 10 gare in meno di Siakam. Le cifre per 100 possessi sono più o meno lì. Più o meno lì.
Il tiro da
il
lontano
tiro
l'abbiamo perso.
Non esserci, esatto. Quindi non lo so, siccome in difesa quest'anno qua abbastanza paragonabili, si è campato una grande annata, e alla narrativa di sta cosa che ha tirato lo spintone a Haslem, che quindi è una narrativa del Menga,
sì.
Perché secondo me Miami al momento probabilmente
non so, sai, sì, c'è anche un po' pensato, il mio punto è anche un pochino che premi si dà a Miami quest'anno, nulla, comunque sono la prima squadra,
hai ragione. Questa cosa qua non ci avevo pensato.
Però
hai
ti
ragione.
Dico, il punto di domanda, cioè, lo vince Siakam, ok, non mi, però sono molto molto svogliato rispetto a questa posizione qua, perché ovviamente non saprei bene chi metterci. Comunque.
Questa cosa che hai detto sul fatto che Miami non ha nulla, perché
però
non
avrà nulla, secondo me, almeno una roba così.
Ci sta, non ci avevo pensato questa cosa qua in una cosa così tirata, in cui non c'è un'annata incredibile, potrebbe essere il lago della bilancia. Non ci avevo pensato, ci sta.
Perché se non vince il coach of the year Spoelstra e non lo vince, secondo me qualcosina bisogna dare. Però è proprio un discorso, appunto, è un discorso cinico, come vedi, non è un discorso motivato da cifre o ragionamenti, è proprio un discorso di, secondo me, lì Siakam può essere, non sarebbe immeritata la cosa, ovviamente, però. Boh! Ce la siamo asciugata relativamente facile, Andre, è andata bene.
Sì, secondo me, non lo so, abbiamo detto diverse cose che per come la vedo io, non siamo stati molto... Cioè io vedevo, ho visto in giro un sacco di... Ho sentito, visto un sacco di LeBron first stimolo NBA.
No, ma dai, ma no.
Ma un sacco, un sacco...
Questa si chiama prostituzione intellettuale.
Sì, non ho sentito grosse discussioni tra Mobley e Barnes per Rookie of the Year.
Sì.
Io mi sono esposto brutalmente su Booker perché credo, secondo me, che si esporranno i votanti. E, insomma, abbiamo detto un po' di roba.
Però è una stagione un po'... Si vede uno l'impatto della narrativa, come sempre, ma quest'anno anche. Si vede molto l'impatto del recency bias, della fine della stagione, guarda che bene Indy, per cui conta di più, e bisogna sempre un attimino frenarsi e pensare sì, ma guarda che i primi due mesi, il primo mese, eccetera.
Sono d'accordo.
L'annata è stata stramba con tutte quante queste interruzioni, questi infortuni, queste assenze, tanti giocatori assenti per abbastanza, non tantissime ma abbastanza gare, quindi, perché anche lì Morant ne ha saltate qualcuna, Curry ne ha saltate, Booker ne ha saltate, Cipitrini ne ha saltate, Durant ne ha saltate, cioè è sempre un po', è un po' spuria la cosa, quindi è un po' difficile andare a cercare dei ragionamenti chiari. Poi
è vero,
non penso siamo troppo lontani dal giusto, poi vediamo cosa voteranno, se sarà quanto buttato un pochino in porcile, quindi verrà fuori una roba da narrativa brutta, quindi LeBron primo quintetto ad esempio, però vabbè, lo vedremo, non sta a noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Indi, per cui non posso fare altro, come sempre, che ringraziare il mio co-conduttore, co-pilota. Grazie mille, Andre.
Grazie a te, Andre.
E quindi, signori, buona fine della stagione a tutti.
Esatto, buona fine della stagione, e la prossima settimana arrivano i piatti caldi.
Arrivano i piatti caldi. Avremo il weekend per preparare la preview dei playoff. A posto,
ci siamo.
A tutti.
Un abbraccio, ciao.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA.
Diego Podcast e anche Cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Perché ti conosco anche gli studi slavi?
Buonasera Andre, buonasera.
Perché ti conosco anche gli studi slavi?
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code CHAMPION and your first wager is risk-free up to $1,000. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire 7 days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500.